Dicevo appunto, entriamo nel tema del ritiro, che durerà circa una mezz'oretta, in cui analizzeremo due brani. Il primo brano è quello che leggiamo anche oggi durante la messa della crocifissione di Gesù dal Vangelo di Marco, e il secondo brano sarà tolto dalla prima vita di Tommaso da Celano sulla stigmatizzazione di San Francesco. Perché il titolo appunto del ritiro è Dal Calvario all'Averna. Perché voglio fare appunto questo paragone, non che San Francesco sia come Gesù, questo sia chiaro dall'inizio, perché a volte c'è un po' questo mitizzare anche i santi, no? Sapete che a me i santi piacciono tantissimo, li cito continuamente, però i santi sono appunto grandi perché hanno seguito appunto il cammino di Gesù. Vediamo allora cosa dice il Vangelo di Marco. Allora convinsero un passante che tornava dai campi, Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, a portare la croce di lui. Lo condussero così al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio. Volevano anche dargli del vino aromatizzato con mirra, ma egli non lo prese. Perciò lo crocifissero e si divisero le sue vesti, gettando sopra di esse la sorte. Per quel che ciascuno dovesse prendersi. Era l'ora terza quando lo crocifissero, e l'iscrizione con la causa della condanna recava scritto il re dei giudei. Insieme con lui crocifissero pure due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Quelli che passavano lo insultavano scuotendo il capo dicendo: «E tu che distruggi il tempio e in 3 giorni lo riedifichi, salva te stesso scendendo dalla croce». Similmente, anche i capi dei sacerdoti con gli scribi si facevano beffe di lui, dicendo tra loro: «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, affinché vediamo e crediamo». Perfino quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Giunta l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. All'ora nona Gesù esclamò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che si traduce: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Allora alcuni dei presenti, uditolo, dicevano: «Eccolo, invoca Elia». Un tale corse ad inzuppare di aceto una spugna, la pose su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù». Ma Gesù, emesso un grande grido, spirò. Perché questo brano del Vangelo? In questo brano del Vangelo noi vediamo che Gesù è circondato da persone. Circondato da persone che lo insultano, sostanzialmente lo prendono in giro. È vero che noi dagli altri evangelisti sappiamo che ai piedi della croce stavano anche la madre, le due Marie e Giovanni, ma Marco non ce lo dice. Per cui noi, se ci fermiamo a Marco, noi abbiamo solo gente che insulta Gesù. Avremo di per sé, subito al passo dopo, un altro personaggio. Infatti, continua: «Allora il velo del tempio si squarciò in due dall'alto fino al basso. E il centurione che stava di fronte, vistolo spirare gridando a quel modo, esclamò: Davvero quest'uomo era figlio di Dio». Poi va avanti appunto, che dice appunto che ci sono le altre Marie. Vi erano pure alcune donne che stavano osservando da lontano, tra esse Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il minore e di Giuseppe, e Salome, le quali lo avevano seguito e servito da quando era in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Le famose pie donne che Gesù incontra durante appunto la Via Crucis. Però stavano lontano, dice Marco. Allora vedete che Cristo, nel momento più alto della sua vita, perché è il momento in cui sacrifica se stesso per la nostra salvezza, perché ricordiamoci che la salvezza nostra passa necessariamente dalla croce di Cristo. Se noi non passiamo dalla croce di Cristo, non abbiamo la salvezza. Punto. Non c'è un'altra alternativa. Ma perché è importante questo fatto che Gesù venga insultato? Perché è curioso che il centurione, Per cui probabilmente un romano che non sapeva neanche chi fosse quel Gesù, vedendolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo è figlio di Dio. Ed è curioso che questo centurione, un pagano potenzialmente, che non sapeva nulla né degli ebrei né di Gesù, riconosca la divinità di Dio nel momento in cui sta morendo, e non nei miracoli, non nella moltiplicazione dei pani, non nelle resurrezioni di Lazzaro, dei bambini vari, non nell'ingresso trionfale che ricordiamo nel Vangelo di oggi all'inizio della messa, che ricordiamoci la cosa assurda, e qui fa capire bene le intenzioni del popolo, no? Che si va da osannarlo la domenica e la stessa gente il venerdì lo condanna a morte. Oggi dicevano: benedetto colui che viene nel nome del Signore, e fra 5 giorni dice: crocifiggilo. Questo è il popolo, che in base a chi comanda, in base a chi urla, il popolo va dietro, no? E normalmente è sempre stato così. E allora vedere come questi personaggi che cercano appunto di prendere in giro il Signore, neanche nel momento in cui sta morendo, lo lasciano in pace. E pensiamo a quante volte anche noi, con il nostro modo di fare, perché adesso un po' questa cosa sta sparendo, meno però in Lombardia si diceva un po' dappertutto, nella Bergamasca, nel Bresciano sicuramente, ma anche nel Cremonese, che quando uno è in vita magari abbiamo sempre detto peste e corna di quello lì, poi quando è morto lo chiamiamo il povero Giacomo, nel senso che è morto, no? Adesso non si usa più, perché nelle nuove generazioni questa idea del puer Giacomo praticamente sta scomparendo. E purtroppo io sono un amante dei dialetti, un amante anche dei modi di dire, sono cose che invece dovremmo un po' cercare di tenere aperti. Ma la domanda che ci facciamo è proprio questa: quante volte anche noi continuiamo ad infierire su una persona che magari sta anche male, invece magari di aiutarla? Ed è questo che ci fa capire allora che Gesù non solo ci dà il suo corpo il giovedì santo nell'Eucaristia dell'ultima cena, che ricordiamoci non è semplicemente una cena ma è un sacrificio, perché noi ci stiamo preparando a festeggiare e a celebrare la passione, morte e resurrezione. E nell'Eucaristia c'è tutto: c'è il giovedì santo, c'è il venerdì santo e c'è il sabato santo con la resurrezione. È molto bello l'accostamento che la beata Anna Caterina Emmerich, una mistica tedesca, da cui è stato tratto il film The Passion, non so se l'avete visto, magari questa settimana, anche se è un po' crudo e è tutto in aramaico e latino, vi consiglio di riguardarvelo per farvi anche un po' di meditazione personale. La Emmerich fa questa... Perché dico questo? Perché il film The Passion è tratto dalle visioni appunto della beata Anna Caterina Emmerich. E nel momento in cui Gesù spezza il pane all'ultima cena dicendo: questo è il mio corpo, si intravede la croce. E nel momento in cui Gesù viene innalzato appunto sulla croce, c'è questo flash, no? Che dice, che vedi Gesù che dice: questo è il mio corpo. Perché l'Eucaristia è l'ultima cena, e l'Eucaristia è, scusate un attimo, è dopo la messa.
Quindi la messa?
Sì, dopo la messa. Tra una mezz'oretta. Scusate, ma siamo nella stanza dove danno anche gli ulivi, per cui è... oggi è così. Perché allora, stavamo dicendo, questo è importante, perché il triduo pasquale è appunto il triduo di passione, morte e resurrezione. Chiediamo allora davvero al Signore quanto noi entriamo in questo essere di Dio. Quanto noi crediamo che nell'ultima cena stiamo rivivendo il triduo pasquale. Perché purtroppo tante volte l'ultima cena è, scusate, l'Eucaristia è una festa di ringraziamento. È anche una festa di ringraziamento, ma l'Eucaristia è il sacrificio di Cristo sull'altare. Perché il tavolo su cui viene celebrata la messa non è un tavolo, ma è un altare che viene consacrato e sugli altari consacrati si compiono dei sacrifici. Il nostro sacrificio non è un sacrificio né umano, come potrebbe essere quello della Dea Kali, non è un sacrificio di animali, come può essere il culto ebraico o anche in alcuni casi il culto islamico, ma è il sacrificio di Cristo sulla croce, il perpetuare il sacrificio di Cristo sulla croce. Ed è per quello che allora durante la messa, però qui apriamo una parentesi che non ne verrei più fuori, magari faremo una bella catechesi prima o poi sulla liturgia della messa, durante la consacrazione sarebbe opportuno che tutti si inginocchiassero, perché in quel momento si sta rivivendo il giovedì, il venerdì e il sabato santo. Allora vedere come la crocifissione di Gesù è una crocifissione piena di gente che o piange guardando da lontano o prende in giro, oppure come nel caso del centurione che dice appunto: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vediamo ora a San Francesco. Allora, aspettate che devo prendere il signorino giusto. Esatto. Vita prima di Tommaso da Celano. Per chi ha le fonti francescane o sa commentare, guardare, è il numero 484 delle fonti francescane. Due contesti totalmente diversi. Sono passati 1200 anni. Francesco è sulla Verna insieme a Frate Leone per un ritiro. Si sa che siamo a metà settembre, vicino alla festa dell'esaltazione della croce, per cui il 14 settembre del 1224. Curioso che abbiamo un monte a Gerusalemme, che poi chi è stato a Gerusalemme, chiamarlo monte è una parola grossa, nel senso che si sale un po', anche perché Gerusalemme è già in collina. E abbiamo un monte che è la Verna, visto che l'altro ieri era il Dante Dei, nel crudo sasso intratevere ed Arno, dice appunto, da Cristo ebbe l'ultimo sigillo, dice Dante Alighieri riferito a San Francesco nel Cantico del Paradiso. Il crudo sasso, appunto la Verna, intra Tevere ed Arno, perché appunto è la montagna che da una parte ha il Tevere e dall'altra parte c'è l'Arno. Là abbiamo tantissime persone e siamo appena fuori da una città. Il monte della Verna, ancora oggi, è completamente in mezzo al nulla. Tant'è che infatti che chi va alla Verna la prima volta a un certo punto comincia a dire: ho sbagliato strada, perché a un certo punto si trova in mezzo ai boschi e non vede più niente. Però per fiducia continua a seguire i cartelli e arriva appunto poi al Monte della Verna, che chi non c'è stato gli consiglio di andare, perché è un luogo pieno appunto di spiritualità, di arte, di natura, ci sono tutte le ceramiche dei Della Robbia che sono qualcosa di fenomenale. Vediamo che cosa succede al Monte della Verna. Mentre dimorava nell'eremo che dal nome del luogo è chiamato Alverna, con il nome appunto antico, due anni prima della sua morte vide in una visione divina un uomo in forma di serafino, con sei ali, librato sopra di lui, con le mani distese e i piedi uniti confitto ad una croce. Due ali si prolungavano sopra il capo, due si dispiegavano per volare e due coprivano tutto il corpo. A quell'apparizione il beato servo dell'Altissimo si sentì ripieno di un'ammirazione infinita, ma non riusciva a capirne il significato. Era invaso anche da viva gioia e sovrabbondante letizia per lo sguardo bellissimo e dolce con il quale il serafino lo guardava, di una bellezza inimmaginabile, ma era contemporaneamente atterrito nel vederlo confitto in croce, nell'acerbo dolore della passione. Si alzò, per così dire, triste e lieto, poiché gaudio ed amarezza si alternavano nel suo spirito. Cercava con ardore di scoprire il senso di quella visione e per questo il suo spirito era tutto agitato. Mentre non riusciva a capire nulla di preciso, e la novità di quella visione si era impressa nell'animo, ecco che nelle sue mani e nei piedi cominciarono a comparire gli stessi segni dei chiodi che aveva appena visto in quell'uomo crocifisso. Le sue mani e i piedi apparvero trafitti al centro dei chiodi, le cui teste erano visibili nel palmo delle mani e sul dorso dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Quei segni poi erano rotondi dalla parte interna delle mani e allungati nell'esterna, e formavano quasi un'escrescenza carnosa, come fosse la punta di chiodi ripiegata e ribattuta. Così pure nei piedi erano impressi i segni dei chiodi sporgenti sul resto della carne. Anche il lato destro era trafitto come da un colpo di lancia, con ampia cicatrice, e spesso sanguinava bagnando di quel sacro sangue la tonica e le mutande. Che naturalmente le mutande non è le mutande che abbiamo messo in uomo, erano i pantaloni. Perché c'è una gran bella differenza? L'abbiamo visto una scena di film dell'orrore, da un certo punto di vista, no? Tre uomini crocifissi che stanno per morire, tutti sporchi di sangue, e che viene, appunto, Gesù che viene continuamente insultato. Qui invece dice che un'ammirazione infinita che non riusciva a capirne il significato. Allora, passare dalla croce è doloroso. Non è normale volere la croce. Ma se noi mettiamo la nostra piccola croce insieme alla croce di Cristo, può diventare, e ripeto, può diventare, non è così automatico, motivo di dolcezza per la nostra anima. Sto dicendo una cosa fortissima e pesantissima che magari tanti di voi non condividono neanche. Ma leggendo appunto i mistici, leggendo i santi, vediamo proprio questo. Infatti Francesco era invaso da una viva gioia e sovrabbondante letizia. Allora la croce di Cristo, ci insegna Francesco, pur essendo doloroso, ricordiamoci che da allora San Francesco, che va sempre camminato coi sandali, per capirci, camminerà con delle specie di babbucce, che se andate ad Assisi, Basilica di Santa Chiara, nelle reliquie le trovate là, perché appunto gliel'aveva confessionate Santa Chiara, per attutire il dolore. Sappiamo che alla Verna andrà a piedi e ritornerà su un asino, perché non ce la faceva camminare. Eppure era, come vi ho detto prima, pieno di letizia. Per cui se là abbiamo una città, qui non abbiamo nessuno. Se là tutti vedono le stigmate, qui non le vedrà quasi nessuno. Perché Francesco non fa vedere le sue stigmate sostanzialmente a nessuno. Vediamo appunto Santa Chiara, le vedranno, scusate, Santa Chiara, Frate Leone e probabilmente qualche altro frate. Alla morte di Francesco tutti vedranno poi le sue stigmate. Per cui la prima cosa che ci dobbiamo un po' far pensare è quanto noi siamo capaci di offrire la nostra sofferenza al Signore, perché normalmente noi la esagero un po', malediciamo il Signore per la nostra sofferenza, invece di dire al Signore: Signore, ti offro la mia sofferenza per la salvezza delle anime che tu mi farai incontrare, ti offro, Signore, la mia sofferenza per la salvezza della mia anima, ti offro, Signore, la sofferenza per quella persona a cui voglio bene. Andiamo verso una conclusione. Stiamo entrando nella Settimana Santa. In ambrosiano ha un nome diverso che si chiama Settimana Autentica. Forse perché proprio in questa settimana noi vediamo quello che Gesù fa per noi. Gesù è sì colui che moltiplica il pane, è colui che non ci condanna, ma la sua misericordia passa da questi tre giorni. Se Cristo non fosse risorto, vana è la vostra fede, vana è la vostra, nostra predicazione, dice San Paolo. Allora vedere come la passione di Cristo, la croce di Cristo, deve essere sempre al centro della nostra giornata, almeno in questa settimana. Un antico inno lo Stabat Mater, no? Dice che stava Maria ai piedi della croce senza lacrime né voce. Allora concludiamo questo catechesi, volutamente corta perché così avete tempo di andare a messa, perché magari alle 10:30 avete appunto le messe nelle vostre parrocchie. Con Maria addolorata ai piedi della croce, e recitiamo insieme una Salve Regina, perché Maria proprio ci aiuti a stare ai piedi di quella croce e a non scappare, come fecero tutti gli apostoli nell'orto del Getsemani. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore sia con voi,
con il tuo spirito.
Per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Da me e da Fabio alla regia, auguri anche di buona Pasqua. E ricordiamoci appunto di prenderci anche del tempo per noi, per prepararci la nostra anima con una bella confessione per la Pasqua. Pace e bene a tutti.